Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, ben trovati a tutti voi qui nella nostra tavola rotonda della Radio Buon Consiglio che, come sapete, ogni fine mese, ogni l'ultimo martedì del mese, segna il nostro palinsesto, segna le nostre trasmissioni. Questo mese, cari amici, siccome siamo in pieno tempo di Quaresima, vi proponiamo, ecco, uno spunto di riflessione spirituale. Ecco, andiamo a focalizzare un po' la nostra attenzione proprio su quello che la liturgia, no? Ci presenta nelle letture, quello che accade in questo periodo, diciamo, vede nostro Signore. Entrare, no? Nel deserto ed essere tentato, come abbiamo sentito nelle prime letture, di questo periodo. Cioè, se vogliamo proprio come al solito dare un titolo alla nostra tavola rotonda, diremmo che la Quaresima vista tra il deserto e il Tabor, no? Perché poi vedremo nelle prossime domeniche appunto anche questo evento evangelico. E la preghiera e la penitenza. Ecco, sono queste le due parole chiave, se volete, preghiera e penitenza, le due ali della vita spirituale. Ecco, siamo chiamati a questo impegno quaresimale, la Chiesa stessa, no? In questo periodo ci invita, ecco, a entrare, no? In un momento, forte, della nostra vita spirituale. E allora avremmo diviso un po' questi temi di riflessione in tre parti. Cioè, prima vediamo un po' come è venuto fuori, come è venuto fuori questa situazione dell'umanità peccatrice, cioè il peccato originale, e poi come Dio stesso ha posto rimedio con il grande disegno della redenzione, a questa caduta che riguarda tutto il genere, che riguarda tutto il genere umano. Però prima di entrare un po' più nello specifico, direi di recitare un'Ave Maria, così subito ci rivolgiamo alla nostra Madre Celeste per avere la sua protezione, ecco, perché ci sia di guida lei che è l'Immacolata e che è l'Aurora che precede il nostro Signore per averla proprio come vicino a noi, come guida. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Oh, come abbiamo fatto un po' per coprire un po' con un ventaglio di interventi questi temi, ecco, che abbiamo deciso di sviluppare. Abbiamo invitato con noi, sempre in modo virtuale, naturalmente, due ospiti, ve li presento subito, fra Pietro Pedalino, che saluto immediatamente, Ave Maria fra Pietro.
Ave Maria Antonio, e ben trovati a tutti gli amici radioascoltatori.
Ecco, e poi con noi c'è anche Padre Maurizio Mazzieri. Ave Maria, Padre Maurizio.
Ave Maria, ecco, una santa quaresima a tutti.
Ecco, allora, fra Pietro, io direi innanzitutto, beh, voglio ricordare, fra Pietro, è un nostro collaboratore, ecco, sia della Radio Buon Consiglio, sia avete potuto leggere, no, i suoi interventi sul settimanale di Padre Pio. Devo dire, molto, va bene, molto, sempre molto belli, molto precisi. E Padre Maurizio, che pure è un nostro collaboratore, avete sentito il giovedì le sue catechesi, che appunto mandiamo in onda, tenute da Padre Maurizio. Adesso io direi, proprio prima di dare la parola, no, ai nostri ospiti, di introdurre un po' questo tema della Quaresima tra il deserto e il Tabor. E io vorrei dire semplicemente questo, ecco, senza perderci in tante parole, che ci troviamo in una situazione, vedete, ogni generazione, no? Adesso tocca a noi, adesso siamo qui noi sulla terra, siamo qui, ringraziando Dio che ci ha dato la vita e soprattutto a noi che ci ha fatti cristiani, no? E conservati fino a questo giorno, ci troviamo nella situazione di tutti gli uomini, che si sono succeduti dopo Adamo ed Eva. Ecco. E la situazione dell'umanità non è quella che Dio avrebbe voluto. Questa è una cosa che vorrei porre all'attenzione di tutti, no? Perché il peccato non è stato voluto da Dio, il peccato è stata una conseguenza del cattivo uso che abbiamo fatto della nostra libertà. Noi come gli angeli siamo degli esseri dotati di libero arbitrio e come alcuni di loro abbiamo peccato. Però mentre per gli angeli, creature superiori a noi, dal punto di vista proprio intellettuale anche, per loro non c'è stato un modo di anche perché loro stessi non vogliono rimediare, no, al loro peccato, per l'uomo le cose sono andate molto diversamente. Fin dal libro della Genesi noi abbiamo visto che il Signore, dopo la caduta originale, ha concepito e ha iniziato proprio anche a rivelare il grande disegno della redenzione, questa donna del libro della Genesi che è l'Immacolata. Ecco, non è più Eva che ha perduto la partita contro il tentatore, la donna del libro della Genesi è l'Immacolata. E con lei, con lo stesso decreto, pensate, no? Divino, è partito, rispetto al nostro Signore Gesù, è partito il grande disegno della redenzione. Ora, quando c'è stata la caduta originale, abbiamo visto tanti scritti, no, su questa, anche la psicologia della caduta, di come è avvenuta, però un fatto è certo, ecco, che ne paghiamo tutti le conseguenze. Il mondo è cambiato. San Paolo dice che è entrata nel mondo la morte, la corruzione, il dolore. E vedete, facciamo fatica a capire che tutto questo è la conseguenza del peccato. Noi facciamo fatica perché quello che si sente oggi, no, come mai, no, Dio non interviene davanti a tutte queste tragedie, a tutto questo dolore, a tutti questi morti, al fatto che ci siano delle guerre, che ci sono dei morti innocenti, sappiamo, no? Tutti danno certe volte addirittura la colpa a Dio, no, di questa situazione, ma assolutamente è un errore di fondo questo. Queste sono le conseguenze del peccato originale. Peccato originale che è avvenuto, possiamo dire, è un peccato grave, cioè non è una cosa da poco, non è un peccato veniale. Ecco, i nostri progenitori, disubbidendo al comando di Dio, hanno mangiato questo frutto che gli era stato proibito perché il Signore proprio gliel'aveva detto con chiarezza, c'era una piena avvertenza, no? C'era una piena avvertenza. Cioè, qualora tu ne mangiasti, dice Dio ad Adamo, certamente moriresti. Anche questa è una cosa molto sulla quale dobbiamo riflettere, no? Come facevano Adamo ed Eva a capire il significato della parola morire quando loro si trovavano in un Eden, in un paradiso terrestre, dove c'erano fiori, frutti, c'era di tutto, c'era di tutto. Potevano mangiare, non provavano dolore, erano quasi dei corpi semigloriosi, potremmo dire, nel senso impassibili, no? Immortali, nel senso che non morivano per delle cause naturali. E allora quando il Signore ha detto, qualora tu ne mangiassi certamente moriresti, certamente voleva dire che ci sarebbe stata una morte spirituale, no? Oltre che una morte fisica. E allora c'era la piena avvertenza, purtroppo c'è stato un deliberato consenso e si è consumato questo grande strappo tra l'umanità e Dio. Noi siamo figli di Eva, la madre biologica, materiale, di tutti gli uomini. Poi, per grazia di Dio, il Signore ci ha dato una madre spirituale, una anti-Eva, no? Colei che ha, con nostro Signore, il secondo Adamo, hanno rimediato alla caduta originale. Io direi che faccio solo un cenno su quello che poi verrà detto dai nostri ospiti, cioè il nostro Signore Gesù, che tutti i padri della tradizione vedono come il secondo Adamo, no? Come colui che vince la partita contro il demonio, che però non si gioca più, sempre per usare questa metafora sportiva, non si gioca più in un giardino lussureggiante di piante, di fiori, dove non c'era la fame, dove non c'era. Cioè, ecco, interessante questo. Cioè, Adamo ed Eva avevano tutto e solo un comandamento avrebbero dovuto, diciamo, rispettare. Nostro Signore, invece, quando viene qui sulla terra, dopo essere stato battezzato nel Giordano, ci ricordiamo questa cronologia, viene condotto dallo stesso Spirito, no, che era sceso su di lui durante il battesimo, viene condotto nel deserto, dove non ci sono alberi, non ci sono frutti, non ci sono fiori, ci sono serpenti, scorpioni, ci sono caldo, freddo, ma che non è solo questo, perché poi il deserto diventa anche un luogo in cui, come dice il profeta Osea, viene condotta l'anima per sentire la voce di Dio. Però lui nel deserto si è sottoposto alla tentazione. Lui, che aveva quest'anima perfettissima, equilibrata, un'anima che era assolutamente non passibile di caduta, ha accettato, no, di essere tentato dal diavolo nel deserto. È l'antifona, no, che recitiamo durante la Quaresima, che dice che il Signore per noi ha sofferto tentazione e morte. No? Diciamo questo nelle lodi mattutine. Questo significa che il Signore ha accettato di essere tentato dal diavolo anche soffrendo, perché una sua creatura, no, continuava a offendere. Allora, Padre Maurizio, vediamo un pochettino che succede. Gesù non può, non è nelle condizioni opposte, no? Non può mangiare, non può attingerà un albero, digiuna per 40 giorni, si sottopone a questa debolezza del corpo, no? Non avendo la debolezza dell'anima. E poi che cosa un po' succede qui?
Beh sì, quindi come già detto, la prima domenica di Quaresima appunto ci pone dinanzi a questo, diciamo, a questo evento che è in antitesi a quello che, come ci ha appena spiegato Antonio, con la cacciata dal paradiso terrestre. Quindi Adamo, che decide di seguire lo Spirito, e allo stesso tempo Gesù, che viene condotto dallo Spirito. Evidentemente sono due spiriti differenti. Uno è lo spirito del male, l'altro quello di cui ci parla, diciamo, Matteo nel Vangelo di domenica scorsa, è lo Spirito Santo. E quindi Gesù, ecco, si fa portare dallo Spirito nel deserto E nel deserto vuole insegnarci qualche cosa. Nel deserto si sottopone alla penitenza, si sottopone, ecco, alla preghiera e si sottopone al digiuno. Tutto appunto per insegnarci ciò che invece, non ci hanno insegnato i nostri progenitori. Gesù, attraverso la preghiera, ci insegna il modo in cui si può vincere contro la tentazione. E allo stesso modo ci fa vedere qual è la potenza del digiuno. E quindi adesso andiamo un po' a vedere queste varie caratteristiche. Perché innanzitutto Gesù permette di essere tentato? Ecco, l'abbiamo detto. Permettere di essere tentato proprio per farci vedere il modo in cui si sconfigge il male, come si sconfigge il tentatore. Infatti, lui dice: pregate per non cadere in tentazione. No? Quando si trovava nel Getsemani, nell'orto, aveva, no, detto ai suoi discepoli: ecco, pregate per non cadere in tentazione. Quindi lui si porta nel deserto per pregare, per rafforzare, anche se, no, come dicevamo, Gesù è vero Dio e vero uomo, non dobbiamo dimenticare questo. E quindi non ha bisogno delle stesse cose di cui abbiamo bisogno noi. Ma quello che fa lo fa per insegnarci. Quindi si porta nel deserto per insegnarci a pregare, per insegnarci che attraverso la preghiera, appunto, noi possiamo vincere le tentazioni. Poi, come dicevo, qual è la potenza del digiuno? Il Signore ci fa vedere come si vince, ecco, il diavolo anche attraverso il digiuno. E ecco, passati 40 giorni, Gesù, dice il Vangelo, ebbe fame. Quindi in quel momento Gesù permise al diavolo di tentarlo. E quindi il diavolo andò lì e lo tentò. Lo tentò dicendo: se sei figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane. Però, ecco, guardiamo anche questo. Il diavolo non sapeva che Gesù era il figlio di Dio. Lo aveva sentito dire? Lo aveva sentito dire dallo Spirito durante il battesimo di Gesù nel Giordano, quando lo Spirito Santo, appunto, scese su Gesù, e poi una voce dell'alto, ecco, si fece udire da tutti e diceva: ecchi, ecco, questo è il mio figlio prediletto. E quindi, come dicevamo, il diavolo tenta, lo tenta proprio su questa cosa. E Gesù si fa tentare lo stesso su che cosa? Sulla stessa, diciamo, tentazione, sull'intemperanza, ecco, la stessa che aveva portato Adamo ed Eva al peccato, prima Eva e poi Adamo, il peccato di intemperanza. Il diavolo mostra ad Eva, ecco, qualcosa mostra quel frutto. Aveva la possibilità di cibarsi di tutto nel giardino dell'Eden, però il diavolo è stato capace di insinuare in Eva che quell'albero era il migliore. Appunto, gli disse: quello è l'albero della scienza del bene e del male. Dio ha detto che non dovete mangiarne, ma io vi dico che non morirete, bensì vivrete. Gesù, attraverso di questo, vuole dimostrarci anche un'altra virtù, non solo la virtù della temperanza, ma attraverso la tentazione. Le tentazioni del deserto, non solo quella diciamo, del pane, ma con tutte le tentazioni. Vuole dimostrarci una cosa, in particolar modo questo ce lo dice poi nell'ultima tentazione, quando il diavolo gli disse: gettati giù, no, scusate, quando il diavolo gli disse appunto che doveva adorarlo, che doveva adorare Dio, che doveva adorare il diavolo, Gesù. Allora Gesù gli dice: si deve adorare soltanto Dio e si deve obbedienza e si deve dipendenza soltanto a Dio. Quindi, che cosa ci insegna anche Gesù in tutto questo? Ci insegna la virtù dell'obbedienza. Ecco, non solo la temperanza, ma in particolar modo in tutte queste tentazioni ci insegna la virtù dell'obbedienza. Quindi obbedire a che cosa? Ai precetti di Dio, alle leggi di Dio. E poi, appunto, ritornando al discorso del pane, di trasformare le pietre in pane. Il demonio dice a Gesù: se sei il figlio di Dio, quindi lo tenta in qualche modo anche sulla superbia. No, se sei figlio di Dio, fa questo. E allora ecco, la superbia, appunto, ci fa essere, ecco, indipendenti, ci fa andare al di fuori dell'obbedienza divina e quindi ci fa andare contro la virtù dell'umiltà e così via. Ma Gesù, abbiamo visto, dice: non di solo pane vivrà l'uomo, no, ma di ogni parola che viene da Dio. E quindi appunto, ci ricolleghiamo, ecco, a quello che non hanno fatto i progenitori, non hanno ascoltato la parola di Dio, perché Dio gli aveva detto: non mangiate di quell'albero perché altrimenti morirete. Ma loro hanno preferito ascoltare la voce del diavolo, del tentatore. E quindi ecco che allora, anche qui Gesù ci insegna a seguire la parola di Dio, a seguire sempre la sua legge.
Diciamo, padre Maurizio, che Gesù poi risponde al tentatore,
Sì.
risponde con la parola di Dio, no? Diciamo che è un vantaggio, no? È un vantaggio che Gesù ha rispetto ai nostri progenitori, perché tante volte abbiamo letto, no, che il più grande errore di Eva qual è stato? No? È stato quello di iniziare questo dialogo. No?
Bene, sì.
Appena invece appena ha sentito, no? Che il diavolo contraddiceva, no? Voleva quello che aveva detto Dio avrebbe dovuto fare subito, troncare, no? Troncare di netto, non parlare più. Poi dopo invece è successo quello che è successo. No, stavo riflettendo questa cosa che avete appena detto, fa riflettere davvero, perché che cosa vediamo in sostanza? Vediamo che sì, il Signore risponde al tentatore, no? Perché lo batte, perché lo vince, perché lo scorna proprio,
Ma lo
no? Ma
batte appunto in un
con la
certo, cioè non lo
pensa.
batte con la sua parola, ma lo batte con la parola di Dio.
È
È
bello,
questo, no?
sì.
È questo, infatti, quello che ci insegna, ecco, a combattere attraverso anche la parola di Dio. Non soltanto appunto con le nostre idee, con le nostre, perché Dio ci ha dato tutto. No? E appunto anche nel paradiso terrestre Dio aveva dato, se avessero risposto, a parte che Eva disse, Dio ha detto che non dobbiamo mangiarne, però poi non se n'è andata, ma è rimasta lì,
Infatti,
ha continuato, invece Gesù, poche parole, no, è così e basta, cioè, senza dare adito poi all'interlocutore di poter rispondere, di poter continuare. Infatti il tentatore cosa fa? Chiude il discorso, almeno della prima tentazione, e passa ad un'altra.
esatto, sì. E questa cosa qua, poi un altro momento tremendo, no? Perché poi il
Sì.
tentatore per poi tornare al momento, mi sembra di ricordare, sta scritto così, no? Che lui si allontanò dal Signore per tornare poi quando? Quando Gesù fu crocifisso, no? Cioè, credo che sicuramente il Signore, che ha patito tantissimo sia nel corpo che nello spirito, ha dovuto subire, sembra la solita, se sei il figlio di Dio scendi dalla croce, no? Se tu sei...
Sì.
Quindi diciamo proprio è la stessa bocca che parla, no? Anche se...
Sì, beh, è incarnato. Diciamo che in quel caso la voce, diciamo, del maligno era
Sì.
incarnata, diciamo, da un uomo, però era lui appunto che tentava di nuovo Gesù, dicendogli: se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e salva te stesso. Ecco, se sei sempre con questa, se sei. Perché comunque al demonio, ecco come ci ricordano appunto i padri, non era stato rivelato che lui fosse veramente, chi fosse veramente. Non era stato permesso di capire fino in fondo, aveva intuito che lui fosse il figlio di Dio, ma non era certo, e quindi cercava tutti i modi per scoprirlo.
No, Fra Pietro, posso chiedere una cosa anche a voi? Cioè, voi che avete fatto questo corso di preparazione, no? La consacrazione alla Santissima Vergine Maria, no? Ci ricordiamo dal 2019 che lo stiamo anche rimandando in onda, diciamo così. E quindi, diciamo, siete un grande conoscitore, no? Anche della Madre di Dio, oltre che di nostro Signore. Lui lo chiede, secondo voi, cioè così, naturalmente per quello che possiamo argomentare, no? L'Immacolata, così come è stato tentato Gesù, probabilmente anche lei è stata tentata in qualche modo, cioè magari facendole intuire che quello che il suo Gesù non era figlio di Dio. Questa è una cosa plausibile, questa ipotesi.
Certo, la domanda è molto interessante. E se volessimo seguire una logica, diciamo, che piace soprattutto all'Immacolata i francescani che vedono la Madonna e Gesù, diciamo, in simbiosi, in modo veramente specialissimo, c'è da pensare sicuramente, benché i Vangeli non lo attestino esplicitamente, ma la tradizione della Chiesa di questo, diciamo, parla, che come Gesù Cristo, pur non essendo nelle condizioni di essere tentato, ha voluto essere sottoposto alla tentazione per il nostro bene, oltre che in primis per glorificare il Padre con la sua vittoria su Satana, sul tentatore, in quanto uomo, perché chiaramente in quanto Dio non aveva bisogno, non poteva essere tentato, non poteva essere sconfitto, così a maggior ragione bisogna pensare che la Vergine Santissima, proprio per le stesse finalità, sia stata sottoposta a prove. E quanto più era degna, quanto più era grande la sua anima, la sua santità, la sua virtù, e quindi quanto più era temibile a Satana e a tutto l'inferno, tanto più le insidie diaboliche, la, come dire, malizia satanica, provava, ecco, a inferocire contro di lei, ma chiaramente non ha potuto trovare mai una minima fessura. Non solo non ha trovato porte aperte, mentre con noi, purtroppo il demonio trova spesso dei portoni aperti, perché la nostra volontà è debole, la nostra volontà è ambigua. Invece la volontà della Madonna era fermamente e sempre perennemente unita a Dio. E quindi dalla Vergine Immacolata ha sempre subito sconfitte umilianti, più umilianti in qualche modo potremmo dire, dovremmo dire, di quelle che ha subito Gesù Cristo, perché mentre Gesù era uomo e Dio, la Vergine
Sì, una
Santissima era una creatura, ma tutta
creatura.
divinizzata, tutta deificata. Lei raccoglie il meglio dell'umanità e lo presenta a Dio offrendolo anche lei come riparatrice, in riparazione a tutti i peccati, a tutte le infedeltà, a tutte le trasgressioni, a tutte le delusioni che noi uomini abbiamo dato a Dio e avremmo dato a Dio fino alla fine dei tempi. Ecco, in qualche modo potremmo senz'altro dire questo. Però come nuova Eva, lei fu in antitesi alla prima. Mai cedette, mai, chiaramente, mai poté essere sfiorata dalla seduzione satanica. E sempre riportò vittoria, anche come è accaduto per il Signore, per darci l'esempio di come si conduce la battaglia contro il demonio. E di come non bisogna prestare mai minimamente il fianco. Ecco, mentre Eva, come giustamente si ricordava, il primo errore che commise fu proprio quello di entrare in dialogo con il tentatore, la Madonna mai entrò in dialogo con colui che sapeva che era il falsario. Quindi, ogni volta che noi invece seguiamo Eva in questa cosa qui, allora cominciano i guai. Invece anche su questo dovremmo imparare dalla Madonna a respingere prontamente, sempre e sin dall'inizio, ogni tentativo di accesso del demonio verso di noi.
Sì, Padre Maurizio, questa parte appunto dicendo, no, che le tentazioni sono state, diciamo, fondamentalmente tre, no? La prima faceva leva su questa debolezza del corpo, no? Dopo 40 giorni cioè, di digiuno è chiaro che il Signore era indebolito nel corpo, no? Mentre la sua anima era immune, diciamo, da ogni debolezza. Perché poi ogni tentazione appunto fa leva su una debolezza, no? Anche per noi è così. A noi veramente basta poco, no? Cioè basta che noi le diciamo fragilità, no? Le chiamiamo in tanti modi, però insomma, quando finiamo per sbagliare, cioè quando commettiamo dei peccati, certamente è stata fatta leva su una nostra debolezza o, come appunto diceva Fra Pietro, cioè, ci imbroglia, no? Cioè, ci imbroglia, ci fa passare per bene quello che è male, esattamente come è avvenuto con Eva, cioè doveva far passare per un progresso, ecco, quello che poi è stata la nostra rovina. Volevo chiedere, le tesi sono tre. La prima è sul pane, se tu sei il figlio di Dio, trasforma, fa che queste pietre diventino pane, eccetera. La seconda, secondo me, forse, non so se, mi sembra un po' misteriosa, qui veramente, ecco, sarebbe bene, no, parlarne un po'. Cioè, lo portò sul pinnacolo del tempio e gli disse, se tu sei il figlio di Dio, buttati giù. Ecco, io qua rimango un po' perplesso, no? Perché mentre sul pane diceva, cioè, c'è una necessità, chiamiamola così, fisiologica, biologica, andare sul pinacolo del tempio e dire buttati giù, cioè, ecco, se ci possiamo anche avere qualche lume su questa strana tentazione, però una tentazione sicuramente sulla superbia.
Sì, beh, chiaramente. Chiaramente va sempre ad agire, appunto, no, come si diceva, sulle debolezze umane. Quindi, ecco, il diavolo sa che noi siamo facilmente tentabili sulla superbia, perché l'uomo, di fatto, dopo il peccato originale, ecco, infatti la superbia è detta anche, no, ma la madre sì, la madre dei vizi. Quindi, appunto, gli dice: se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: ai suoi angeli darò ordini a tuo riguardo e ti sorreggeranno con le loro mani. Guardiamo bene anche questo, no? Il diavolo dice sempre: se sei figlio di Dio, no, in tutte le tentazioni il diavolo dice questo. Proprio perché sempre vuole assicurarsi, vuole sapere chi sei. Lui non, però chi sei tu? Perché sei andato nel deserto 40 giorni per fare penitenza? Che vuoi da me? No, è quello che dice sempre. Che vuoi tu da me? No?
Sì.
Perché mi combatti? E allora questa seconda tentazione fa sempre capo alla tentazione d'Adamo ed Eva. Come il diavolo allora calunniò Dio, perché calunniò Dio dicendo ad Adamo ed Eva: ma guardate che Dio vi ha ingannati, non è vero che morirete, ma vi si apriranno gli occhi. Ecco, voleva dimostrare il diavolo ad Adamo ed Eva che erano stati abbindolati, che erano stati ingannati e che non avrebbero ricevuto nessun beneficio facendo la volontà di Dio. E allora, ecco, il diavolo dice a Gesù: se sei il figlio di Dio, come ti ha nominato come sei stato nominato il giorno del battesimo? Allora, se è vero che tu sei figlio di Dio, allora fai questo, altrimenti anche tu saresti stato ingannato. Invano ti avrebbe chiamato figlio, ecco, se così non fosse. Allora, se è così, dacci la prova della tua potenza. Però dal momento, ecco, che Gesù aveva parlato in base alle scritture, ecco, allora lui ritorna, ecco, ritorna alle scritture dando testimonianza sempre a Dio. Quindi lui, come abbiamo detto prima, lui si serve sempre della scrittura per non far capire al diavolo che lui è veramente il figlio di Dio. E quindi non si avvale di parole proprie come fecero i progenitori, ma ritorna sempre alla parola di Dio. Quindi ci insegna, no, come abbiamo detto prima, anche in questo caso, ad usare bene anche la parola di Dio, perché dobbiamo essere anche capaci di usare bene la parola di Dio, perché purtroppo a volte prendiamo la parola di Dio e poi ce la giriamo un po', come crediamo meglio, no?
Sì.
Ecco. E quindi, ecco, che cosa vuole insegnarci? Vuole insegnarci che si deve avere il sopravvento sul diavolo non attraverso i miracoli, ma attraverso la sopportazione e la pazienza. Quindi, anche in questo caso, no, quando siamo provocati nella provocazione, dobbiamo sopportare la provocazione, quindi la tentazione, perché in fin dei conti, anche se è l'uomo che ci provoca, ma c'è sempre dietro l'influsso
Sì.
del diavolo, no? Ecco, allora, quando veniamo ostentati, quando veniamo infastiditi, ecco, allora dobbiamo comportarci mantenendo la pazienza e la mitezza. Ecco, per come Gesù non si adirò, non si iritò, ma con mitezza dice di nuovo: non tenterai il Signore tuo Dio.
Sì, io un'altra cosa che ecco, volevo sottoporre, non so perché poi dopo no, nella nostra vita spirituale no, cerchiamo veramente di capire delle cose no, che ci riguardano proprio personalmente, perché noi siamo tutti peccatori, no? Noi nelle nostre confessioni, no, voi siete due sacerdoti, no? Queste cose penso che le potete constatare. Spesso noi ci accusiamo sempre degli stessi peccati, no? Capita che una confessione dopo l'altra, soprattutto posso parlare io, ma che ho qualche anno in più, capita, no, di inciampare sempre nelle stesse cose. Padre Pio, mi ricordo che a questo proposito diceva: tu fai sempre questi peccati perché non sei veramente pentito. Si riferiva, aveva parlato con una donna, con una
Sì.
madre di famiglia, dice: perché non sei veramente pentito? Perché se fossi veramente pentito, cioè se avessimo questo vero proponimento di non più peccare, forse non saremmo così iterativi, così ripetitivi. Oh, a questo punto io riflettevo su questo fatto, no? Gesù va nel deserto. Ma non è che va nel deserto anche perché, questa è la mia riflessione, adesso chiedo proprio a voi un po' lumi, perché insomma San Giovanni parla di queste tre concupiscenze, no? La concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita, no? Dice San Giovanni. Allora, credo che il Signore dice, guarda, se tu non ti metti, non che vai proprio fisicamente, ma non ti metti nel deserto, cioè dove la concupiscenza degli occhi, che c'è? Le dune, cioè vediamo le dune, vediamo le rocce riarse dal sole, concupiscenza degli occhi, non ha come esercitarsi. La concupiscenza della carne, nel deserto, cosa vuoi? Anche se poi i padri, no, i monaci, no, quelli che andavano nel deserto erano tentati, no, pure lì, perché? Perché c'è sempre il pensiero, perché ci sono sempre i ricordi. Sant'Antonio Abate, per esempio, ha subito delle tentazioni nel deserto proprio. Però credo che il Signore in qualche modo stia dicendo che noi dobbiamo creare un posto deserto, cioè in qualche modo, cioè. Se vogliamo veramente essere migliori, ecco, non cadere sempre, no, nelle tentazioni, bisogna un po' che noi iniziamo a neutralizzare questo primo nemico che è il mondo, che ci propina la concupiscenza degli occhi, quella della carne, la superbia della vita, e quindi non so se questo sia anche proprio un consiglio dovuto al fatto che noi ci portiamo appresso, dopo il peccato originale, una corruttibilità intrinseca, non so come dire. Che possiamo riflettere su questo fatto qua, cioè nel deserto c'è anche questa componente, cioè
Sì,
di
ma è chiaro.
fare.
È chiaro che il deserto serve proprio a questo, no? Ma a volte si dice, appunto, dal punto di vista spirituale, no? Fare il deserto dentro di sé e quindi liberarsi da tutto, cioè non solo interno, ma poi anche esterno, proprio per essere meno tentati. Quindi il deserto, innanzitutto, ci porta a far che cosa? A toglierci, ecco, le cose superflue prima. Quindi andando nel deserto ci togliamo innanzitutto le prime cose superflue. Poi più passano i giorni e più ci accorgiamo che ci dobbiamo anche liberare di quelle cose che pensavamo che fossero necessarie. E così piano piano, no, ci liberiamo. E poi a un certo momento ci liberiamo anche di noi stessi, perché scopriamo che noi stessi, no, se, da soli
Certo.
se serviamo a poco. Ecco, e quindi è il passaggio, no? E anche le tre tentazioni sono legate appunto a tutte queste, a queste tre concupiscenze.
Sì, Antonio, se mi posso, si permette
Chiaro,
di fare un'ulteriore riflessione, ecco,
sì.
proprio sempre per sviluppare, poter comprendere meglio, ecco, il senso più profondo di questo misterioso evento della vita di nostro Signore, che diventa un molteplice insegnamento per noi. Il deserto è un luogo ostico, ecco. In effetti è stato messo in relazione antitetica, ecco, dai padri e dai commentatori, della Sacra Bibbia all'Eden, proprio perché il giardino delle delizie, che inizialmente fu concesso all'uomo, era stato perduto. E Gesù Cristo, riparatore, benché innocente, si è sottoposto a un regime di sofferenza, di prova, di prima di vederlo inchiodato a una croce, prima di vederlo sputacchiato, maltrattato, deriso, umiliato, lui stesso si sottopone a un regime anche molto lungo, di ben 40 giorni. Ecco, a volte noi siamo un po' idealisti, ecco,
Non c'è,
proprio
sì.
perché certe realtà della vita cristiana non ci aggradano tanto, non ci piacciono e sono anche molto distanti dalla sensibilità ecclesiale odierna. Noi cerchiamo, insomma, di nascondere sotto la coperta e, insomma, facciamo bei discorsi. Ma, come dire, non si può sfuggire davanti alla realtà dei fatti. Il nostro Signore è stato 40 giorni nel deserto senza un po' d'acqua, senza un po' di pane, senza niente. Questo è molto significativo. E significa anche in qualche modo palesare quello che Gesù Cristo stesso ha insegnato quando ha detto: il regno di Dio soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. E questa è una frase che, a detta dei figli spirituali di Padre Pio, era ripetuta molto spesso dal santo di Pietrelcina quando parlava ai suoi figli spirituali che tutti voleva condurre alla santità. Ripeteva spesso questa cosa: ricordati, ricordatevi che solo i violenti si impadroniscono del regno di cielo. Cioè, il regno di Dio Noi siamo la prima terra da conquistare al regno di Dio, prima di conquistare il mondo esterno, le realtà circostanti. È il nostro cuore, la nostra anima, il nostro corpo che deve essere consegnato alle leggi di Dio, che deve essere sottomesso a Dio e alla sua santa volontà. Ma questo non lo si ottiene se non attraverso una forte volontà. Ecco, noi spesso siamo ben disposti a fare l'apologia delle fragilità e non l'apologia della volontà forte, il che significa che è vero che siamo deboli, chi lo nega? Però è una cantilena continua, è un ritornello continuo, e siamo deboli, siamo fragili, ma anche dico in sede di confessione, laddove, come dire, si restaurerebbe l'uomo se veramente si facesse bene la confessione, sia da parte del penitente che da parte del confessore. E siamo deboli, c'è la fragilità, è vero, però bisogna imparare anche a fare l'apologia della volontà forte, perché è l'esperienza umana stessa che insegna che quando l'uomo ha una volontà forte perché una cosa gli piace, una cosa la vuole ottenere, è capace di sormontare, di scavalcare montagne insormontabili, di superare ostacoli che sembrerebbero a prima vista insuperabili. Questo significa che una volontà forte, sostenuta dalla grazia di Dio che sempre sostiene l'uomo nel bene e nei buoni propositi, può ottenere cose impensabili. È che la catechesi, la predicazione, la direzione spirituale non si incentra più minimamente su questo aspetto qui, che è fondamentale. E Gesù Cristo ce l'ha voluto insegnare prima con le parole, con i fatti. Ecco, mi fermo qui.
Sì, è verissimo. E in effetti, insomma, ci ripetiamo proprio in questo, perché quando poi, diciamo, andiamo a analizzare sempre i discorsi che si fanno, perché quando ci si va a confessare, poi ecco, veramente noi ci arrampichiamo sugli specchi certe volte, no? Questo è veramente, poi dopo è un andare anche contro di noi stessi, perché vorremmo sentirci meno responsabili. Io credo che questo sia un grosso problema generalizzato, cioè il senso di
Scusami.
responsabilità. Sì, prego.
Allora, diciamo, a volte, appunto, no, ritorna quello che poi, dopo il peccato originale, hanno fatto un po' Adamo ed Eva. No?
Ci sono
Cioè,
scaricati, sì.
no, nel senso che alla fine l'uomo è portato a questo, proprio
Sì.
perché, no? Quindi anche lì, appunto, come diceva Fra Pietro, no? Un lavoro della volontà, un lavoro di responsabilità anche perché ci vuole anche questo, cioè essere responsabile delle proprie azioni e sapere che dovremmo rendere conto delle nostre azioni. E
Oh,
quindi
io
allo
sì.
stesso modo come, scusate, che
Sì.
appunto che cioè Adamo ed Eva sono stati pronti a dire no, no, non è stata colpa mia, ma prima è stato Eva ha dato colpa al serpente,
Infatti.
Adamo ha dato colpa ad Eva e poi alla fine nessuno si è assunto la sua responsabilità. No, io ho sbagliato perché ho ascoltato. E a volte rischiamo veramente, no, di fare anche questo lavoro qua. Ma facendo questo lavoro qua poi non si cresce nella vita spirituale, ma anzi, poi ecco, si arriva appunto a dire appunto che ogni volta si confessano sempre gli stessi peccati, non c'è la volontà forte di dire basta con il peccato perché non c'è il senso di responsabilità anche sul peccato che uno compie.
Poi Gesù torna nel mondo, no? Cioè, finita la tentazione nel deserto, lui torna nel mondo e dice apertamente, no? Dice: convertitevi e credete al Vangelo, cioè il regno dei cieli è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Ecco, qui un po' ci avviciniamo a quella cosa che volevo chiedere a Fra Pietro, cioè insomma, la Quaresima è un tempo di conversione, no? Cioè, per chi proprio, noi ci sentiamo tutti convertiti, anche se poi la conversione reale è qualcosa di profondo, di solido, no? Cioè, quindi siamo tutti in fieri, diciamo, ci sentiamo magari abbiamo avuto queste grazie, no? Di credere, eccetera, eccetera. Però sì, io penso di avere una fede, no? Però mi ricordo pure, insomma, che il Signore ha detto: se la vostra fede non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Cioè, in pratica, forse è bene che ci sentiamo meno di quello che siamo, di quello che crediamo di essere. E volevo chiedere questo: Gesù torna nel mondo e dice queste parole, no? Il regno di Dio è in mezzo a voi, convertitevi e credete al Vangelo. Dopodiché, ecco, questa è la cosa proprio su cui voleva approdare. Non prende i suoi e li porta nel deserto, per esempio, no? Quindi diceva: allora, io ho fatto così, vedete come si fa? No, c'è questo episodio invece che poi vedremo nelle letture, che è il Tabor, cioè porta i suoi invece su un monte sul quale c'è una trasfigurazione. Ecco, fra Pietro, che cosa avviene sostanzialmente? Cioè, come è connesso poi il discorso della trasfigurazione con quello che abbiamo visto, no, da parte di nostro Signore?
Beh, sicuramente la liturgia quaresimale ci presenta entrambi gli episodi. La prima domenica inizia sotto il segno della prova, dell'austerità, del digiuno, della preghiera intensa. E verso la fine della quaresima, diciamo seguendo anche, come dire, una cronologia storica, perché in effetti l'evento del Tabor è a ridosso poi degli eventi relativi alla passione e alla morte
Prima
di
della
nostro
passione, sì.
Signore. E ecco che abbiamo questo episodio che sembra, diciamo, ritrovarsi in un contesto ben diverso, ecco, di luce, di esplosione, come dire, di soprannaturale, tanto che gli apostoli rimangono, come dire, senza parole. Abbiamo il famoso, diciamo, episodio di San Pietro che chiede al Signore di poter fare tre tende, non se ne voleva andare più sostanzialmente da lì, ecco. E anche noi, insomma, quando nella nostra vita, ecco, il Signore ci visita con dei momenti un po' privilegiati, ecco, dei momenti di benefici spirituali, di dolcezza, ecco, vorremmo rimanere lì su quel Tabor, però poi da quel Tabor, come si è saliti, bisogna anche discendere. Infatti, ecco, il Signore, ci dicono un po' i padri, i dottori, i santi, che, diciamo, voleva fortificare i suoi apostoli in previsione della passione attraverso quell'esperienza sublime, ecco, in modo che potessero ricordare quel Tabor per essere più forti in quei momenti invece dolorosi e di grande scandalo e smarrimento.
Sì, di
È un po'
scandalo.
l'itinerario della nostra vita, è un po' l'itinerario della nostra vita. Dobbiamo ricordarci come i santi, se vogliamo proprio attingere in modo semplice un insegnamento da questo itinerario quaresimale, ecco, anche attraverso i santi Vangeli, gli episodi evangelici, che la vita sulla terra non è solo sofferenza, prova, dolore. Questo dobbiamo, su questo dobbiamo, come dire, anche fare una piccola sottolineatura, altrimenti si rischia che veramente, si ha paura di intraprendere la strada della santità. Ma a detta dei santi, diciamo anche di persone molto spirituali che abbiamo la grazia di poter incontrare, cioè in realtà è bellissima la vita cristiana vissuta profondamente. Certo, c'è, ecco, il lavoro energico di santificazione che comporta la preghiera, che comporta anche il sacrificio, la mortificazione, la rinuncia, l'obbedienza ai comandamenti, che non sono cose facili, ma non sono facili perché noi siamo purtroppo, siamo segnati dal peccato, perché noi ci siamo deviati, sia, cioè, il sigillo del peccato originale, ma sono i nostri peccati attuali, ci troviamo deformati, quindi dover riaddrizzarci, questo insomma non è facile, soprattutto se ci si vuole riaddrizzare dopo un bel po' di tempo vissuto in maniera sbagliata. Però in realtà la via di Dio è una via di felicità, di pace, cioè noi già su questa terra abbiamo la caparra della gloria eterna, con tutte quelle anche esperienze di profonda grazia che il Signore ci vuole donare su questa terra. Ecco il significato del Tabor. E il Signore, come lo ha concesso agli apostoli, almeno ai tre privilegiati che ha portato sul monte, così lo vuole concedere anche a noi. E ce lo concederà se intraprendiamo con energia la via verso la santità. Però ecco l'altra cosa che va detta, che non possiamo pensare che la vita cristiana sia solo un Tabor, che sia solo una dolcezza, una cosa. Ecco, oggi l'espiritualità dell'alleluia, l'espiritualità dell'allegria, l'espiritualità, ecco, compagnia cantante, che invece si dimenticano totalmente di sottolineare la dimensione della croce, che non è solamente una dimensione di nostro Signore. Gesù ha portato la croce per tutti, ha sofferto, grazie Signore, arrivederci. No. È che noi dobbiamo sintetizzare il suo esempio e farlo nostro con una vita alla sequela di Gesù crocifisso. Ricordate, poi, chiaramente, chi non ricorda le parole chiarissime di Gesù: chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E su questo rinneghi se stesso, Padre Pio aveva parole molto forti, dicendo: rinneghi non è una parola dolciastra. Rinneghi, come ha una certa assonanza con la parola annegare, è come se dovessimo annegare il nostro io peccatore, il nostro io corrotto. Sant'Agostino diceva: uomo, o uomo, distruggi ciò che hai fatto tu per poter rivedere ciò che ha fatto Dio. Quindi l'uomo peccatore, opera tua, distruggilo, e allora tu potrai far rivivere quell'uomo nella sua, diciamo, bellezza originaria che Dio aveva creato. Se noi non distruggiamo l'uomo peccatore, è inutile che ci illudiamo. Non faremo neppure mai esperienza del Tabor, perché il Tabor è concesso a coloro che si mettono veramente sulla via di Dio.
Benissimo, e io direi che questo appunto è quello che deve un po' rimanere, no? In questa nostra riflessione di stasera. Cioè, abbiamo visto che il Signore ci ha insegnato come fare e che in ultima analisi poi dopo dobbiamo fare due cose fondamentali. Prima di tutto un atto di umiltà nel riconoscerci i peccatori, perché altrimenti, cioè, non arriviamo da nessuna parte, no? Cioè, se pensiamo di essere già in qualche modo così più indenni, no? Dalle tentazioni e dalle cadute. In un atto di umiltà, riconosciamoci peccatori. Però direi che in quest'ultima fase si affaccia anche un'altra cosa, cioè la riparazione. Siamo invitati non solo a riparare un po' ai nostri peccati, no? Accettando queste cose che abbiamo appena sentito, ma anche a caricarci un po' dei pesi degli altri, perché altrimenti in qualche modo c'è cioè un po' come Caino, no? Non ci sentiamo guardiani dei nostri fratelli, non sono forse il guardiano del mio fratello. Quindi credo che in questo cammino penitenziale ci siano questi aspetti, no? La preghiera, prima di tutto l'umiltà, la preghiera, ritrovare, come diceva Padre Maurizio, anche eliminare, no, le cose superflue, vedere che tante cose non ci sono necessarie proprio per osteggiare questi nemici che noi abbiamo, no? Il mondo, il demonio e anche il nostro corpo. Io direi che siamo in chiusura, no? Ormai il tempo a nostra disposizione è finito. Però ecco, lascerei a voi proprio dire le ultime cose, ecco, in maniera tale che poi dopo restituiamo la linea alla regia. Qualche diciamo, invito, no? A chi ci ascolta, no? Anche a intraprendere questo cammino penitenziale, diciamo, della Quaresima, come abbiamo detto, con una certa energia, no? La volontà, diceva Padre Pio,
Sì.
la
Beh,
cosa più importante.
sicuramente ricordarsi, come diceva Fra Pietro, ecco, innanzitutto che, la vita cristiana è fatta di queste due componenti, no? Del Tabor, ma purtroppo anche della croce. Ma di non aver paura appunto della croce, perché la croce poi ci deve portare, ci porta al Tabor. Ecco, quindi anche quando durante la Quaresima magari possono arrivare dei giorni più duri, in cui magari si sente più la fatica, ecco, di non aver paura, ma di affidarsi alla Madonna che ci venga in soccorso, perché comunque lei è sempre lì, come la Madonna era ai piedi della croce, e la Madonna è anche lì ad accogliere noi. Ad accogliere noi e quindi ad accogliere le nostre sofferenze, ad accogliere le nostre offerte e di portarle sempre ogni giorno a Dio. Quindi, ecco, affidiamoci in questa Quaresima veramente con tutto il cuore e con tutta l'anima alla Vergine Santissima per, ecco, portare buoni frutti.
Fra Pietro, ci date anche una benedizione sacerdotale in chiusura di questa tavola rotonda, così.
Magari la facciamo dare a Padre Maurizio, che volevo anche sottolineare il fatto che non sono sacerdote, quindi sicuramente la
Ah, quindi, scusa.
benedizione la lasciamo volentieri a Padre
A Padre
Maurizio.
Maurizio, sì.
Rimane, non so, un minuto per dire un ultimo
Sì,
pensiero.
ce l'abbiamo ancora qualche minuto.
Brevissimo, brevissimo, perché il resto già cioè, in realtà è stato già detto tanto e grazie a Dio materia di riflessione c'è. Ecco, agganciandomi a queste ultime parole di Padre Maurizio, vorrei dire appunto questo non avere paura, questo non avere paura che cioè, dobbiamo un po' in qualche modo esorcizzare questa paura. Diceva un grande teologo del secolo scorso, Padre Antonio Royo Marin, che uno dei più grandi ostacoli sul cammino della santificazione è quello dell'orrore della sofferenza, cioè la paura di soffrire. Però non ci dimentichiamo che abbiamo esempi così luminosi e siamo in questa comunione dei santi, per cui non solo noi possiamo pregare la Vergine Santissima e tutti i santi, ma possiamo anche da loro ricevere attraverso l'intercessione tutte quelle grazie e quegli aiuti che il Signore ci vuole concedere. Centrare in questo aspetto anche luminoso della comunione dei santi, non sentirci soli, perché soli non siamo, anche se a volte ci sentiamo soli perché la situazione della Chiesa è così, non si sa mai dove trovare magari qualche realtà buona e dice ma insomma sono io l'unico che la vede così e sembra che devo fare un cammino serio, ma chi me lo fa fare? In realtà, se noi vediamo la Chiesa di 2000 anni, vediamo che altro che soli. Ci sono schiere e schiere, ecco. Quindi essere un po', come dire, anche concreti tramite propositi concreti, quaresimali. Ecco, non è che ci
Sì,
dobbiamo
sì, sì.
oberare di propositi, farne pochi ma ben mirati. Sappiamo che abbiamo questi vizi, questi difetti, questi problemi. Prendiamo di mira il principale e allora, con l'aiuto di Dio, con la grazia dei sacramenti, con l'assistenza della Madre della Grazia, noi riusciremo. E come sarà bella la Pasqua quando, guardandoci indietro, la Quaresima vissuta veramente da Quaresima, possiamo dire: Signore, anche io sono un po' risorto in questa Pasqua. Cioè, anche io, anche, come dire, nel mio cuore, nella mia anima, nella mia vita è penetrata un po', almeno un po', della luce della tua risurrezione, della tua vita divina. E il Signore ce la vuole dare. Però, ecco. Mettiamo mano a questi piccoli propositi che però in realtà sono preziosi, Dio li valorizza e ogni vizio o peccato o difetto vinto è tutta grazia che entra, è tutta vittoria di Dio, è tutta vittoria della mano di Dio.
Benissimo, allora Padre Maurizio, una bella benedizione sacerdotale in chiusura.
Sì, allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi, con
Con il tuo
il tuo
spirito.
spirito, per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen.
Benissimo, allora così si chiude, cari amici, questa tavola rotonda del mese di febbraio. Ci risentiremo il 28 marzo, cioè l'ultimo martedì del mese di marzo. Ricordo a tutti voi, cari amici, che potete anche riascoltare queste tavole rotonde. Basta andare sul nostro sito della Radio Buon Consiglio, www.radiobuonconsiglio.it. Lì troverete un pochettino tutte queste nostre trasmissioni. Io ringrazio naturalmente Fra Pietro e Padre Maurizio che ci hanno guidato in questa tavola rotonda. Ringrazio anche la suora che ha curato la parte tecnica, ecco, dalla regia, e ringrazio soprattutto voi. E vi raccomando di seguire sempre la nostra radio. Ave Maria, santa notte a tutti.